Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Francesco ebbe pena della loro umana paura, prese il cammino cercando il luogo dove il lupo viveva, ed arma con sé lui non portava. Quando alla fine trovò, quello incontro si fece minaccioso, Francesco lo fermò e levando la mano, tu frate lupo sei ladro e assassino, su questa terra portasti paura. Fra te e questa gente io metterò pace, il male sarà perdonato, da loro per sempre avrai cibo e mai più nella vita avrai fame, che più del lupo fa l'inferno paura. Fa l'inferno paura. Raccontano che così Francesco parlò e su quella terra mise pace, e negli anni a venire più nessuno patì. Tu frate lupo sei ladro e assassino, ma più del lupo fa l'inferno paura.
Allora, ancora San Francesco, ancora torniamo a parlare dello stregone di Assisi. Buongiorno a tutti da Arnaldo Casali, nuova puntata di Adesso in Onda. È tornato a trovarci oggi Andrea Armati, autore del libro appunto Lo stregone di Assisi, che offre un volto inedito, se non, come dice lui, negato di San Francesco da parte della Chiesa cattolica. Ne abbiamo cominciato a parlare, insomma eravamo entrati un po' nel vivo, cioè nella
saluto
crociata.
A tutti gli ascoltatori ovviamente, d'obbligo.
E quindi oggi ne parleremo un po' di meno, abbiamo meno tempo a disposizione, ma vale la pena di affrontare di nuovo l'argomento, anche perché appunto avevamo dovuto troncare la discussione nel vivo, cioè nella crociata, no?
Sì, A parte poi il fatto che non è neanche l'argomento, la principale tematica affrontata dal libro, perché il libro si occupa, così come il mio interesse documentario, espressamente di stregoneria popolare e di come santi predicatori cristiani, come diversi insomma personaggi all'interno della Chiesa o fuori dalla Chiesa che cercavano di entrare nella Chiesa ne facevano ricorso. La cosa che mi stupisce è che la tematica delle crociate inevitabilmente al giorno d'oggi è una tematica cruciale sia per i nostri equilibri politici e sia per i nostri assetti culturali, e quindi non si può fare a meno di parlarne. Ti ripasso la palla.
No, appunto dicevamo del fatto, tu appunto stai dicendo che non, Francesco non aveva interesse nei confronti del martire, no? Parliamo anche del rapporto che c'era, la crociata appunto, i cristiani, era stata promossa appunto dal Papa per evangelizzare l'Islam, proprio evangelizzare non era, insomma era più di forse
assoggettare
insomma. Francesco in realtà appunto su questo è uno degli argomenti che divide gli storici. Tu hai citato anche la retorica fascista su Francesco, ma forse non a caso, in qualche modo, in qualche discendente di Mussolini, qualche anno fa da ministro, insomma, aveva saltato ad Assisi.
Poi, tra l'altro, discendente rinnegato.
Un discendente anche rinnegato.
Discendente che si è autoescluso dall'eredità,
con molta polemica nei confronti degli altri, ma insomma, fini. Da ministro qualche anno fa, insomma, fece abbastanza scalpore perché in qualche modo disse che Francesco era un guerrafondaio di fatto.
Ma questo ha sempre insegnato l'etica e soprattutto la storiografia fascista, se noi pensiamo alle pubblicazioni dell'epoca fascista, per chi le può consultare negli archivi storici ancora oggi largamente presenti, era un tema cruciale, nel senso che Francesco è il santo per eccellenza dell'Umbria, terra di santi e guerrieri, o di guerrafondai sarebbe meglio dire, al punto che io ho dedicato all'interno del mio libro perfino un capitoletto scrivendo pacifista guerrafondaio. Io più che altro devo dire non capisco perché con un personaggio che conosce perfettamente l'arte del compromesso, come diceva Arnaldo nella scorsa puntata, l'arte del buonsenso, si debba andare da un estremo all'altro. Francesco non è né un pacifista né un guerrafondaio. Pensiamo per esempio ai due poli della storiografia e del medievalismo italiano oggi, anche abbastanza discutibili in alcune posizioni, come Franco Cardini e Chiara Frugoni. Cardini è il sostenitore del Francesco Papalino e quindi non può fare a meno di dire che Francesco la crociata l'ha vissuta da vero e proprio predicatore armato. La Frugoni invece fa in modo molto retorico anche sull'episodio di Greccio una sviolinata parlando del pacifismo vero o presunto di Francesco. In realtà la verità,
sì,
almeno dal
diciamo
mio punto di vista,
è carina questa cosa, al di là della retorica, però lo ricordiamo, cioè Chiara Frugoni sostiene che in qualche modo il presepe di Greccio serviva in qualche modo anche a compensare la mancanza di aver visto
Betlemme.
Secondo
me il problema della Frugoni, che è un po' il problema che abbiamo noi moderni quando ci relazioniamo nei confronti della storia. Se noi pensiamo che gli abitanti di Greccio, perché poi alla fine furono loro ad assistere alla sacra rappresentazione, a loro era indirizzata, fossero informati sulle vicissitudini politiche contemporanee, è una cosa obiettivamente inimmaginabile. Loro che erano, da un certo punto di vista, come ci raccontano anche le fonti storiche francescane, erano così lontani perfino dalla retta via evangelica, figurarsi se sapevano che all'epoca forse soltanto gli aristocratici nobili più altolocati conoscevano la presenza islamica nelle terre d'oltremare. Quindi la posizione della Frugoni è abbastanza originale, secondo me risente anche di un pregiudizio storico nostro, cioè del fatto di pensare che sia che ci si trovi a New York o nel deserto dei Tartari, comunque si è informati 24 ore su 24 sugli accadimenti storici contemporanei, non era così all'epoca, quindi per questo secondo me è abbastanza...
Però che in qualche modo Francesco da parte sua... tornato, perché poi comunque il presepe di Greccio si colloca dopo il viaggio in Terra Santa, non essendo arrivato a Betlemme, volesse in qualche modo rivivere invece quello che non aveva potuto vivere in Palestina e quindi avesse ricreato una Betlemme a Greccio, questo tutto sommato ci può stare, no?
Allora, ci sono molti che ne discutono. Tu sai come la penso io a proposito della sacra rappresentazione di Greccio, così strana, nel senso che fatta in modo clandestino, senza richiedere permesso papale, in una caverna, cosa che pensiamo che la chiesa dell'epoca di Francesco proibiva le rappresentazioni sacre che avvenivano fuori dal recinto delle chiese, a meno che non fossero vincolate da un permesso. Quindi la stranezza di questa cosa secondo me è abbastanza evidente. Per quanto riguarda l'episodio di Gerusalemme, non avendomelo chiesto in precedenza, non ti so dare il riferimento diretto con il versetto, però io ti assicuro che nelle fonti francescane c'è una fonte da molto tarda, parliamo del XIV secolo, che però dice che Francesco visitò il Santo Sepolcro. Tutti lo negano, e infatti è una cosa che aveva fatto notare a suo tempo anche Chiara Frugoni. Cioè è assolutamente inaccettabile questa cosa. Però nelle fonti, che ci riservano tanti di quelle curiosità inaspettate, ci dicono anche questo. Se vuoi, in un secondo momento ti posso trovare la fonte e leggertela. Ma è essere.
Un'altra cosa che invece non c'entra niente, ma che hai citato Gerusalemme, è una cosa che colpisce comunque. Questo lo sottolineava spesso anche Lilia Sebastiani, cioè il fatto che in Francesco non c'è mai questa parola, cioè che in un momento, appunto, in un cristianesimo ossessionato quasi, no, da Gerusalemme, quindi dalla crociata, dalla Palestina, in Francesco non c'è. Tu dicevi appunto Francesco non è un pacifista, e sono pienamente d'accordo con te, non è pacifista così come non è ecologista, insomma. Ma semplicemente che sono categorie moderne che non possono essere applicate, cioè non esisteva proprio il pacifismo nel Medioevo, se esisteva comunque esisteva in frange.
E soprattutto, se mi permetti, io nel libro scrivo, se fossimo dal punto di vista storico molto più coerenti, però questa è una cosa per cui riceverò una marea di bacchettate, non dovremmo fare la marcia per la pace tra Perugia ad Assisi, che erano fondamentalmente due città in feroce lotta tra loro, che se la davano di santa ragione dalla mattina alla sera. Ma forse la dovremmo fare più da Palermo a Monreale, nel senso che la corte sveva è unanimemente considerata il fulcro e anche la culla di una convivenza pacifica tra la cultura cristiana, musulmana e quella ebraica. Quindi
Potrei rispondere che però la pace la devono fare chi sta in guerra, mica chi sta già in pace.
Come?
Ti potrei rispondere che la pace la devono fare quelli che stanno in guerra.
Questo è vero, però...
Tra l'altro io un episodio che mi fa tanto ridere e che quindi racconto spesso.
Naturalmente il mio è un paradosso, però... Sì.
No, appunto è ricordato la figura di Federico II, che non a caso poi Federico II è stato l'unico papa, l'unico imperatore ad aver fatto una crociata disarmata. Scomunicato perché non aveva ammazzato i cattivi. E l'ha fatta facendo un accordo diplomatico, ottenendo tutto quello che volevano ottenere i cristiani, esattamente tutto quello che volevano, senza però fare la guerra. Non a caso però Federico II, persona sicuramente molto illuminata da questo punto di vista, ha fatto l'accordo diplomatico con chi? Con quello stesso Malek al-Kamil che aveva incontrato Francesco d'Assisi, che quindi era un altro personaggio di pace, se vogliamo.
Esatto.
Dicevo di Perugia Assisi, che appunto fa ridere, Francesco tutti sanno che era andato in guerra contro Perugia, era stato ferito e imprigionato per molto tempo, ma in gioventù, prima della cosiddetta conversione, che a me non piace mai chiamare conversione, la chiamo sempre la svolta.
Sai come la penso? Per me non è neanche una svolta.
Ma la cosa che mi fa ridere è quando Francesco invece va a Perugia a predicare e i perugini non lo vogliono ascoltare perché dicono: ma questo viene da Assisi, ma te prego, ma che ci mette, ma senti uno che viene da Assisi? Da frate era già, insomma.
Tra l'altro c'è Arnaldo Fortini, che è uno storico molto familiare al mondo, così all'establishment francescana, ma anche a tutti quelli che si occupano di storiografia francescana, che scriveva, se non erro, nel 22, in un testo bellissimo che consiglio di leggere a tutti gli appassionati della tematica, che probabilmente la ferocia della predicazione di Francesco contro i perugini, soprattutto contro i perugini nobili, quei cavalieri che gli ronzavano attorno, che facevano i duelli d'arme mentre lui parlava, era dovuto anche al fatto di una certa rivalità che era rimasta regressa dai tempi della guerra con Perugia. Quindi è comprensibile da entrambe le parti l'odio e un certo astio.
Come se noi a Terni invitassimo tipo uno storico di Perugia a parlare qui in radio, no? Cioè,
secondo me è ancora più forte.
Ancora più forte che Terni e Perugia. In effetti Terni e Perugia, a parte lo stadio, diciamo, di guerra ce n'è poca, no? Invece lì semmi...
Sì, considerando che penso né io sicuramente, né penso neanche tu, giochiamo a calcio, quindi
no,
probabilmente...
ma non neanche vado allo stadio, ma proprio non me ne può fregare di meno.
Non siamo interessati,
no.
Quindi... Ah, invece... comunque se non ti dispiace ho ritrovato il passo.
Sì. Non ne dubitavo, perché dovete sapere che andrei armati,
no,
le fonti.
No,
ce
no,
le...
vabbè. Alcune cose si leggono e quindi ci si ricorda. Angelo Clareno, quindi parliamo di una fonte tarda e anche una fonte di dissenso, che dice al versetto 2157: a seguito di questa apparizione, visitato il sepolcro del Signore in fretta, se ne tornò alla terra dei cristiani. E secondo la parola del Signore, avendo trovato il suo gregge disperso, discorso delle divisioni tra i frati sulle costituzioni, il gregge che aveva lasciato unito lo raccolse, rintracciandolo con molta fatica e lacrime. Quindi
ho problema a capire chi era sto signore di cui aveva parlato. Cioè, era un signore, uno qualsiasi. No, vabbè, ovviamente Clareno è una fonte assolutamente poco attendibile da un punto di vista storico, anche perché era molto
anche
politicizzato.
Era molto più che altro, ma politicizzato sì, diciamo,
politica in
nella
senso
mia
religioso,
idea,
non
nella
in
mia
senso
idea
politico.
Diciamo di contemporaneizzare la storia, era profondamente politicizzato Clareno, tra l'altro
era un po' uno global,
noto,
diciamo. Era un po' la dissidente,
sì,
era un dissidente,
sì, sì, era
un disobbediente,
uno spirituale molto ribelle, anche molto come dire,
disobbediente,
che non risparmiava critiche a destra e a manca. Del resto il libro delle tribolazioni credo che sia assolutamente eloquente come titolo, però al di là
anche
di questo,
era, ricordiamo, anche un grande personaggio comunque.
Sì, comunque ci ha fatto un'operazione di storiografia necessaria e nobile, perché senza Clareno noi non avremmo mai messo in discussione personaggi come Elia o altri che venivano dati prima di allora indubitatamente come le massime vette che avesse espresso il movimento francescano, anche in senso nobile e religioso. Però Clareno è comunque l'unico. Io ho scritto in una nota del libro che è l'unico, cioè che ne parla, che dice che Francesco ha visitato il Santo Sepolcro, mentre invece tutti gli altri non ne parlano e lo danno per scontato che Francesco non l'ha visitato. Quindi Francesco non l'ha visitato, c'è questa eccezione che ci conferma la regola delle fonti francescane, sì, che sono, come dire, probabilmente sono lo specchio, la vetrina attraverso cui si è espressa un'intelligenza di un periodo storico, per cui ognuno scriveva quello che più sentiva vicino a sé. Poi Francesco è un'altra storia, diciamo. Francesco era un capro espiatorio, nel senso veniva chiamato in causa tutte le volte che si voleva scrivere qualcosa, probabilmente.
Beh sì, insomma, ma da subito, insomma, ecco, io penso questo, che in realtà aveva una personalità talmente originale,
universale
anche, sì, che di fatto nessuno è poi riuscito in qualche modo a essere come lui, quindi a capirlo. Ecco, io credo che tutto sommato Francesco, a parte forse veramente Frate Leone, Rufino, Angelo e i discepoli, veramente i compagni più intimi, nessuno l'ha mai capito.
Allora,
non l'hanno capito quelli che sono venuti dopo a livello istituzionale, a cominciare da Elia, che l'ha tradito, Antonio da Padova, che mi risulta, non so se ti risulta anche a te, perché io l'ho letto su un libro molti anni fa, ma mi risulta essere tra i traditori ufficiali anche Antonio da Padova, nel senso che nella famosa delegazione che andò a chiedere i privilegi al Papa, sembra che ci fosse, io ho letto che c'era anche Antonio da Padova, anche se era guidata da Elia. Però non so se questo sia...
Allora, su questo mi risulta che le fonti non facciano nomi e cognomi precisi. Non so se viene desunto da qualche stralcio posteriore. Però io sono una di quelle persone che tende e vorrebbe rivalutare la figura tanto vituperata anche dalla storiografia contemporanea. Cito per esempio una su tutte, Chiara Frugoni. Vorrei rivalutare anche la figura di Frate Elia. Secondo me Frate Elia è uno che Francesco si sceglie perché sa quanto sia intelligente, sa che è culturalmente preparato, un uomo molto colto, e non a caso è l'artefice della Basilica, dato oramai per accettato, sì, sì, dato di fatto oramai per tutti.
Anche
gli
su questo sono stati fatti anche degli studiosi un po' degli studi un po' particolari,
sì,
sul fatto dell'esoterismo, che lui era anche legato all'ambiente esoterico, quindi che la Basilica conterebbe in realtà delle...
Sì, poi sai, citando la libera moratoria medievale, sai quanti excursus possono nascere anche un po', come dire, presi indebitamente a prestito dalla tradizione massonica, eccetera. Non esageriamo, poi soprattutto non addentriamoci a parlare di massoneria in un ambiente, massoneria deviata in un ambiente come quello umbro. Però
bisogna stare attenti.
Bisogna stare attenti, però al di là di tutto questo, Elia è una mente finissima. Sì. Francesco lo sceglie appositamente, lo sceglie quando ancora è lucido e consapevole delle proprie scelte. Il compromesso di Elia con la corte sveva,
anche questo, scusami se ti interrompo, però mi risulta anche in questo, però forse tu me lo puoi confermare o smentire perché sei più preparato di me sulle fonti, che in realtà ci sia un po' un dibattito anche su questo, cioè che non è ben chiaro se allora Elia sia stato nominato da Francesco come vicario o se sia stato eletto, perché lui aveva nominato come vicario sicuramente Pietro Cattani, che muore quando Francesco è ancora in vita.
Anche lì c'è un sospetto, perché Francesco lo nomina pochissimi mesi prima che muoia. Un sospetto viene, naturalmente le fonti queste cose non ce le dicono, perché ha nominato, era morente o comunque non era cagionevole di salute, stava preparando una successione più importante,
può essere che stava bene, gli è piaciuto un coccolone,
esatto, non sappiamo, capito, è morto, no, perché fondamentalmente chi è
comunque Pietro Cattani era un personaggio di riferimento per Francesco, perché anche lui era un intellettuale,
sì, una persona Piero Cattani preparata. Era una persona, ma più che altro quello che interessava a Francesco, che non era fratelia, Piero Cattani era un giurista. Pietro Cattani, insieme a Bernardo, era la figura di massimo spicco del diritto canonico nell'Assisi del XIII secolo. Quindi a Francesco interessava moltissimo avere degli esperti che gli, come dire, canalizzassero l'ordine. Il problema di Fratelia è che, secondo me, prescindendo dalla questione sul fatto che se lo sia scelto Francesco, che Francesco lo abbia comunque protetto, come dicono le fonti, o che Elia sia stato eletto, come lascerebbero intendere altre fonti, soprattutto i documenti papali in cui si dice che l'elezione del generale dell'ordine è, come dire, addebitata ai vicari e Francesco, essendo uscito non solo dal generalato, ma proprio essendo uscito dalla comunità tutta, non aveva poteri materiali per fare l'elezione, però, cacchio, essendo il fondatore, non poteva, sicuramente se avesse fatto una dichiarazione di dissenso nei confronti di Elia, molti ne avrebbero tenuto conto. Quindi io dopo per scontato che Elia fosse
una persona di fiducia,
una persona stimata da Francesco. Elia, qual è l'errore che commette? A parte, vabbè, si può discutere su tante cose, gli spirituali, Clareno, ma anche altri.
Spieghiamolo,
hanno
però, i nostri ascoltatori ovviamente non conoscono per niente frate Elia, quindi noi forse stiamo dando per scontato un po' alcune cose. Cioè, diciamo anche che al di là del tradimento, che in parte c'è stato, perché la famosa bolla al Papa, il privilegio, gliel'ha chiesto Elia, la basilica di San Francesco, sì, che non è per niente francescana, l'ha fatta fare Elia, sì, quindi un traditore lo è stato fra Elia. Però spieghiamo, anche Bonaventura è stato ancora più traditore di Elia,
allora,
però di Bonaventura non parla male nessuno, invece di Elia ne parlano male tutti. Spieghiamo il perché, che in realtà c'erano motivi politici.
Perché Elia viene scomunicato, ecco. Elia viene scomunicato nel 39, se non mi sbaglio, sì, correggimi se sbaglio, nel 1239, perché sempre lo stesso problema, compromesso o buon senso? Secondo me in questo caso è più compromesso, o forse più buon senso. Lui era sceso a patti con l'imperatore, stava intrecciando una serie di alleanze.
È diventato un collaboratore proprio.
Esatto. Poi, dopo essere stato scomunicato, lui è costretto ad uscirsene dall'ordine, dove migra alla corte sveva, dove avrebbe trovato porte aperte e lo avrebbe raccolto a braccia aperte. Però il discorso fondamentale è che secondo me Elia è un uomo profondamente colto, profondamente intelligente, è un uomo nei confronti del quale ci possiamo permettere di essere più cattivi nella analisi storica, proprio perché è uno scomunicato, è un traditore, quindi è una di quelle di quei personaggi che tanto piacciono a me, nel senso, no, a me,
no,
lo dico
per i francescani, per i minori, sì, per i minori, per gli spirituali è diventato
spirituali.
Anche lo stesso Bonaventura, che era il capo dei conventuali, parla male di Elia.
Bonaventura
è diventato il capo espiatorio di tutto il male che c'era.
Sì, ma Bonaventura non poteva essere messo in discussione perché è il plus ultra delle fonti. Sì, ma proprio perché lui era, cioè è stato fatto santo perché lui era il deus ex machina del movimento dell'ordine negli anni 60 del 200, quindi tutta la tradizione agiografica francescana non l'ha mai potuto mettere in discussione. Elia ci si è, come dire, concessi più libertà.
Certo.
Qual è però il problema di Elia?
Anche se poi ricordiamo che lui è morto riconciliato con la Chiesa, e gli è stata tolta la scomunica, sì, prima di morire comunque.
Sì, che poi anche poi alla fine il motivo per cui è Elia, tanto per citare una delle vie principali di Assisi, è dedicata alla sua memoria. Il mondo Elia, se non erro, è sepolto alla Basilica.
No.
Correggimi se sbaglio, è comunque sepolto in un luogo...
Non so se è sepolto a Cortona, perché lui era di Cortona.
E comunque, no? Mi sembra, se non era, comunque sepolto in un luogo francescano.
Sì, sì, sicuramente. Credo nella,
è
nel
perfettamente
santuario di
riconciliato,
Cortona.
Però sì, sì. In un, è sepolto in un santuario di prima importanza.
Sì, credo a quello di Cortona.
Perché lui, è vero quello che tu dici, si è riconciliato in un secondo momento, anche per un altro motivo, che nessuna delle due fazioni poteva fare a meno di lui. Nel senso che era una persona troppo al dentro delle cose di chiesa per poter, come dire, essere chiamata e venire chiamata in disparte, ed era una persona al tempo stesso troppo ben ammanicata con la corte imperiale. Per
era
non
un po' il Giulio Andreotti della situazione, se vuoi.
Sì, però,
volendo attualizzare.
Però secondo me nel caso di Elia noi abbiamo più libertà. Se Francesco fosse andato fino in fondo, cioè non avesse fatto il compromesso, non avesse fatto la scelta di buonsenso, tu la chiameresti, di rassegnare le dimissioni, noi avremmo l'immagine di un Francesco probabilmente molto più eretica, molto più eversiva, molto più anticlericale di quella che ci abbiamo oggi, al giorno d'oggi, e quindi ci potremmo permettere anche maggiori libertà nei confronti di Francesco, nel senso che le fonti, probabilmente in alcune fonti si parlerebbe male anche di lui. Elia è stato o più furbo o più scaltro, badato di più ai propri interessi, difficile dirlo, però
sì, più vicino al microfono,
grazie della dritta, però è sicuramente un fulcro del mondo francescano, secondo me, e io in questo sono d'accordo con molti cenacoli massonici, per quanto io con la massoneria non sono mai d'accordo perché non la amo granché. Secondo me lì è un personaggio più interessante di Francesco, ma non perché fosse più interessante lui, proprio perché di lui si parla anche male. Quindi noi abbiamo un quadro a 360 gradi, sappiamo quali erano i suoi vizi, sappiamo quali erano i suoi pregi e i suoi difetti. Su Francesco sono tutti unanimi. Quindi più che sia stato una mente capace di capire le alchimie del Medioevo non possiamo dire. Io credo che lui sia stato anche un calcolatore, magari altri insistono più sull'interpretazione serafica, ma su Elia possiamo dire molte più cose.
Francesco calcolatore, che un po' mi vorrei, ecco, anche in chiusura di questa seconda puntata vorrei un po' approfondire, nel senso che poi è sempre la pietra dello scandalo per me, no? Nel senso che, come ti dicevo anche l'altra settimana, alla fine io concordo abbastanza con la tua analisi per quanto riguarda Francesco come veicolo di religiosità popolare, eccetera. C'è questo dissidio forse appunto su quello che io chiamo buonsenso, tu lo chiami forse
calcolo.
Beh,
la salsa del dibattito, no? No? Se no sarebbe un monologo.
Cioè, perché secondo te alla fine, cioè tu ci vedi molta malizia tutto sommato in Francesco?
Molta malizia no, la malizia, allora io ci vedo la malizia necessaria per come dire, creare consenso intorno a sé, soprattutto per essere ricordato dalla tradizione e per lasciare un segno all'interno del contesto sociale e politico dell'epoca. Lui ha perseguito i suoi fini, poi che fosse malizioso, la mia idea è fondamentalmente questa, che Francesco di fatto non si sia mai in senso stretto convertito. Cioè, io è un'idea che ho spiegato anche all'interno del libro. Francesco non ha voluto mai Francesco non si è mai dimenticato il grande palazzo con gli scudi crociati. Secondo me il grande palazzo con gli scudi crociati è stato sempre nelle sue aspirazioni, nelle sue mire. E quindi lui ha perseguito questo. All'inizio ha provato a farsi strada come cavaliere, ma evidentemente la cavalleria non faceva al suo caso, perché lui era una persona profondamente dotata di astuzia, arguzia, capacità argomentativa e anche di spirito, ma è un personaggio che non sapeva intendersi d'arme. Mentre invece la predicazione, magari la predicazione itinerante, la predicazione schizofrenica, perché quella di Francesco è una predicazione schizofrenica, poteva fargli molto più gioco e poteva permettergli di coronare la sua causa. Francesco cosa fa? Francesco è una cosa è quasi inaccettabile nel mondo medievale in cui lui vive. Francesco è assolutamente un underground, se mi passi il termine. Cioè, lui non è un religioso, lui non è una persona che ha fatto studi religiosi, lui è un laico. Però è un laico che, da uomo di popolo, da uomo dei minores, parla al suo popolo di Cristo e dei Vangeli. E ne parla meglio, e ne parla in modo molto più, come dire, accettabile e anche più, molto più sincero, spontaneo, che non gli esponenti della curia. Che poi alla fine c'è chi dice sono costretti ad inchinarsi. Secondo me all'inizio si inchinano, poi capiscono come si può sfruttare. Quando non possono più sfruttarlo, si butta via, come si buttano via molte, come dire... Non parlerei di celebrità, molti esponenti della cultura anche al giorno d'oggi, quando non fanno più comodo, si prende il primo secchio che si trova e si cestina. Francesco però è talmente forte e talmente abile a veicolare il proprio messaggio che nessuno riuscirà mai a buttarlo giù dallo scranno, perché è il suo trono, non è il trono della Chiesa, è il trono della gente del suo tempo. Questo secondo me è il messaggio fondamentale che ci viene da 2000 e passa pagine di fonti francescane, ed è questo il messaggio che mi interessa veicolare. Certo, naturalmente, chi legge il saggio dello stregone e è abituato a un'immagine serafica, a un'immagine conciliante, soprattutto a un'immagine, come dire, più allineata con i dettami della Chiesa, rimarrà magari scandalizzato, sconvolto. A parte il fatto che a me piacciono molto gli shock, quindi nel senso che mi piace proprio la terapia d'urto.
Sì, sì, questo trovo... me ne sono accorto leggendo il libro.
Sì, però credo anche che per progredire ci dobbiamo scrollare di dosso questa patina melensa geografica e anche questa patina, non voglio tornare sempre lì, che però in qualche modo fa tanto Norberto e fa tanto, come dire, Umbria del bon ton. Dobbiamo capire che le cose erano diverse, profondamente diverse. Francesco non era un guerrafondaio, in fondo, ma non era neanche un pacifista.
Un uomo di pace sì, però. Io credo, nel senso che in tutte le sue azioni, comunque, sia nel modo... Questo mi ha colpito sempre, perché nel modo sia di rapportarsi con i frati, al di là di alcune durezze, sia nel modo di rapportarsi a se stesso, nel modo di fare penitenza, ma anche proprio nel modo di rapportarsi agli eretici, per esempio. Cioè lui, che come tu hai detto, era una persona che sarebbe potuta anche diventare eretica, perché praticava delle... No, era un po' ai limiti, no?
Sì.
E quindi lui, che aveva sicuramente una forte necessità di ribadire la sua ortodossia, questo è una necessità normale che aveva un personaggio come lui, eppure lui non dice in tutte le fonti francescane una sola parola contro gli eretici, laddove...
Sì, però vengono confusi. Tu pensi questa cosa molto interessante? Francesco manda una delegazione di frati nel sud della Francia, e i frati, predicando, vengono confusi con gli albigesi.
Con gli albigesi, certo.
Naturalmente il dettato delle fonti ci dice è perché loro non sapevano il francese, quindi gli chiedono se sono albigesi, rispondono di sì, non sapendo che erano eretici. In realtà li avevano confusi con gli albigesi, perché la predicazione francescana aveva molti punti di contatto, certo. E rischiano il patibolo. Poi arriva l'ordine papale che gli dice non toccateli perché sono protetti direttamente dalla curia, quindi sono dei nostri. Però Francesco è questo, Francesco è l'uomo.
A questo punto, scusa, dobbiamo raccontare l'episodio, che è anche molto divertente, sempre raccontato nello stesso contesto da Giordano da Giano,
sì.
Nelle disavventure di questi frati che andavano.
Sì.
E ci sono quelli che vanno in Germania, e anche lì senza parlare una parola di tedesco, però si accorgono che quando dicono ya, tutti li trattano bene, cioè volete da mangiare? Ya! Volete da bere? Ya! Siete dei frati? Ya! Avete un posto dove dormire? Ya!
Diciamo,
ma che siete, eretici? Ya! Li massacrano le botte.
Beh, diciamo, allora, a noi ci può far ridere perché è uno stereotipo molto italiano. Italiano che va all'estero e non conosce le lingue e se la becca in qualche modo sempre. Però vengono confusi anche perché somigliavano molto. E su questo...
Da questo punto di vista, scusa se proseguo con questa cosa, lo stesso Giordano da Giano racconta, perché poi lui è stato in Germania ed è stato uno dei fondatori proprio del francescanesimo in Germania, autore di questa cronaca vivacissima e veramente molto molto carina, e c'è una scena fantoziana che è stupenda, perché dopo tutti questi episodi si fa il capitolo generale e si decide, insomma, chi partirà adesso per le missioni, chi andrà. Allora, un gruppo di frati bisogna che vanno in Germania. Ora, erano stati ammazzati quelli in Marocco, in Francia ha dovuto intervenire il Papa, in Germania erano crocchiati le botte. Quelli che vogliono andare in Germania sono quelli che aspirano al martirio, quindi parte un gruppo di frati e dice: noi vogliamo morire per la causa, per Cristo, andiamo noi a evangelizzare. Allora Giordano, che è bello perché proprio c'ha questo, secondo me, anche molto moderno,
un umorista, in qualche modo un umorista.
È un umorista, ma anche c'ha questa anche un po' cosa un po' infantile del voler conoscere il personaggio famoso, no? Perché lui dice: io voglio andare a conoscere i futuri martiri, perché purtroppo quelli che sono morti in Marocco io non ci ho mai avuto occasione di conoscerli. Sì. Questi prima che morono li voglio conoscere, così poi un giorno dirò: oh, io quelli che sono morti in Germania l'ho conosciuti di persona, ci ho pagato. Allora va là e comincia a dire: tu come ti chiami? E io mi chiamo qua. Tu come ti chiami? E tu come ti chiami? E uno particolarmente burlone gli fa: io mi chiamo, adesso non mi ricordo il nome, tizio da e tu verrai con noi, e lo chiama per il cappuccio e se lo e c'è questa scena fantoziana proprio, cioè di Giordano che dice. no io sono qui per io non voglio partire con voi assolutamente e lo mettono in mezzo e alla fine lo costringono a partire con loro per la Germania.
È anche una scena un po' la commedia italiana, anche se secondo me Giordano da Giano era un po' un Ambrose Bierce dell'epoca, nel senso che lui racconta le cose senza peli sulla lingua, ma soprattutto con una vena umoristica che in alcuni brani era gelante. Pensiamo, ma ce ne sono tanti di episodi che sarebbero citabili. Secondo me il più curioso è quello in cui Francesco e i frati consultano l'oracolo per sapere se era il caso di tornare dall'Egitto in Italia o no. E una persona normale potrebbe chiedersi: ma come, Francesco, un santo, è lui l'oracolo, è lui che decide delle sorti? Giordano da Giano è un personaggio, è uno di quei casi eccezionali che però anche nel Medioevo resistevano, un po' come su altre sponde Matteo Paris. Sono personaggi che quando li leggi ti domandi: ma i nostri cronisti del XX secolo avrebbero molto da imparare, proprio perché in una situazione compressa da poteri istituzionali fortissimi e all'interno di cenacoli chiusi e ristretti in cui veicolare la cultura significava essere di quella parte, però si permettono la battuta, si permettono anche lo scherno, anche la battuta acida, per far capire insomma che questi frati, Giordano Giordano probabilmente è uno dei primi con cui è possibile smitizzare la francescanità, perché è quello che ci racconta gli episodi fin dall'inizio. Se noi leggiamo la sua vita, lui ci dice subito: ragazzi, tanto si è già scritto e detto tutto sui primi anni di vita di Francesco, andiamo ai fatti salienti, e inizia con una carrellata, 1219, 1220, eccetera, eccetera. E quello è un episodio illuminante, quasi giornalistico.
Sì, infatti infatti in un caso ha scritto la cronaca, era proprio un cronista. Giocando. Senti, vabbè, visto che siamo in chiusura anche di questa seconda puntata, io ti chiederei a questo punto, visto che questo desiderio di smitizzare in qualche modo la figura di San Francesco, disincrostare da tutti gli stereotipi o comunque che l'avvolgono, stereotipi a questo punto bisogna di vario genere, nel senso che tutto sommato fino al Novecento lo stereotipo era uno, era quello del Francesco istituzionale, del Francesco cattolico, il Francesco di Bonaventura, l'alter Christus, quindi il Francesco che io da fan di Francesco definisco il Francesco tradito, perché il Francesco normalizzato, no? In cui tutte le sue componenti più diciamo sovversive erano state assolutamente ammorbide.
Potrei dire a questo punto, anche lasciando a bocca aperta, che lo stereotipo potrei anche essere io. Io essendo un agnostico sono un fautore della cultura del relativismo. Alcuni dicono lo porti all'esasperazione, però le cose non esistono per quello che sono, ma esistono per il modo in cui le percepiamo. Modo in cui le percepiamo. Quindi
infatti Francesco oggi ce ne sono tanti di stereotipi su Fred, non ce n'è uno solo.
Però sono tutti fondati sulle fonti.
Sono tutti fondati sulle fonti. E quindi c'è lo stereotipo del Francesco, forse quello meno fondato sulle fonti, paradossalmente, proprio perché ce ne stanno troppe di fonti. E quindi è evidente che quando ce ne stanno tante c'è un certo consenso, vuol dire che c'è stata una normalizzazione, no? Quindi il Francesco di Bonaventura, io continuo a vederlo veramente che poi è il Francesco delle grandi statue, no? La statua che sta a San Pietro, le statue, il Francesco delle statue e delle raffigurazioni classiche. Poi c'è il nuovo stereotipo, quello più recente invece, che è Francesco un po' più hippie, no? Sì. Francesco dei Fioretti, ma anche quello di Fratello Sole e Sorella Luna, insomma. C'è questa volontà che io condivido con te di voler liberarlo comunque da questi stereotipi. Io ti chiedo a questo punto se c'è invece, però, comunque al di là degli stereotipi, un'immagine della letteratura, del cinema, del teatro, della canzone, non lo so, proprio un'immagine, una rappresentazione di San Francesco che tu senti invece particolarmente vicina, che secondo te è quella, non dico più storica, perché abbiamo capito che da questo punto di vista è tutto molto relativo, ma quella che tu senti comunque più vicina alla tua sensibilità, alla tua visione di Francesco d'Assisi.
Guarda, è difficile, perché secondo me fondamentalmente tutte le immagini di Francesco sono espressione dell'epoca che le ha partorite, per cui però secondo me una
ce n'era una, scusa, clamore, io non l'ho mai vista, ma me l'hanno raccontata, di un quadro di D'Annunzio.
Davvero?
Che si è fatto fare il quadro lui nudo tra le braccia di San Francesco. Che comunque, perché anche D'Annunzio, paradossalmente, forse il personaggio che io, secondo la mia sensibilità, la mia visione di Francesco, in assoluto il personaggio più lontano che possa esistere da Francesco d'Assisi, perché penso ovviamente più lontano di D'Annunzio da San Francesco non so chi ci possa essere, eppure era fissato con San Francesco. Al Vittoriano, al Vittoriale, ci sono c'è l'iscrizione del Cantico delle Creature sulle pareti. Era
sì,
paradossalmente
sì, sì. Lui aveva una fortissima immedesimazione, ma anche perché secondo me anche D'Annunzio aveva presentito lui, come dire, profeta del panismo, aveva sentito una forte eco di tipo naturistica nelle predicazioni di Francesco. Io probabilmente potrei dire una banalità e anche una, come dire, un'ovvietà sconfortante, però secondo me il Francesco più fedele, che poi è il meno fedele in assoluto, è ancora quello di Subiaco, perché è
quello che non era lui,
quello che non è assolutamente lui. E secondo me, tra l'altro, io non sono neanche d'accordo sul fatto che abbiano ritratto un monaco o comunque un personaggio dell'ambiente. Secondo me semplicemente lì hanno raccolto lo stereotipo della santità: alto, biondo, splendente, con naturalmente un abito sudicio e anche, come dire, da un certo punto privo di qualunque eleganza, un po' come dice anche Tommaso da Spalato, una testimonianza che volevo leggere, però è l'immagine che ci dice che cosa, non ci dobbiamo tanto chiedere chi fosse Francesco, ma cosa rappresentava Francesco. Quella è l'immagine che ci spiega cosa rappresenta, secondo me meglio di tutte, cosa rappresentava Francesco per le persone della sua epoca. Un uomo semplicemente eccezionale. Qualunque giudizio e qualunque valutazione vogliamo dare di questa eccezionalità, è inutile secondo me starsi a domandare quante fosse la vera immagine di Francesco. Probabilmente non lo sapeva neanche lui. Io da questo punto di vista sono molto... voglio essere... lo so, magari sembrerò privo di poesia, magari sembrerò anche troppo disincantato, però secondo me è questo.
Io sono abbastanza d'accordo. Non con Subiaco, visto che... no, al di là del fatto che... no, ma questo per ragioni, ma a questo punto non voglio neanche dire che questa cosa è un po' spoetizzante, perché hai fatto un bel discorso. Sempre basandomi sulla Frugoni, però poi riosservando il quadro, più che essere una rappresentazione stereotipata di Francesco, sembrerebbe che proprio non fosse lui, cioè che era un monaco su cui poi hanno addossato il cordone.
Sì.
Perché effettivamente, se vedi la piega della veste,
sì.
non coincide
però
con il cordone. Però
quello,
insomma,
che io discuto è il fatto che fosse veramente difficile trovare monaci che avevano quelle caratteristiche così idealizzate. Cioè, secondo me, semplicemente loro hanno, o meglio, loro, il pittore, l'anonimo, con la maiuscola, che si è incaricato di fare quella raffigurazione, la prima che ci parli di Francesco, ha semplicemente riprodotto quello che vedeva sotto i suoi occhi, come facevano molti pittori, dal Medioevo fino a quasi all'età moderna, e poi ha creato uno stereotipo. Però ha creato lo stereotipo del Medioevo. Questa è una cosa molto importante, perché noi comunque, di queste 2500 fonti, noi non abbiamo l'uomo Francesco, noi avremo sempre comunque lo stereotipo, ed è con lo stereotipo che dobbiamo fare i conti. Il mio libro non serve ad altro che a demolire uno stereotipo. Magari serve anche a fare delle riflessioni un po' più documentate e specifiche, cogenti sul piano dell'attendibilità delle fonti, però serve a mettere in discussione di nuovo uno stereotipo.
Volevi leggere Tommaso a Spalato, no?
Però adesso che ho
adesso l'hai chiuso il libro, allora
guarda, no l'ho riaperto tanto. Però per sommi capi te lo leggo. Quello stesso anno, 1222, nella festa dell'assunzione della genitrice di Dio, trovandomi allo studio di Bologna, lui era di Balcani, però era, come dire, faceva parte di una famiglia altolocata, quindi era stato mandato a Bologna per studiare diritto. Trovandomi io a Bologna, quindi parlo in prima persona, ho visto San Francesco che predicava sulla piazza antistante il palazzo comunale, quindi stiamo parlando di una fonte giornalistica, ove era confluita, si può dire, quasi tutta la città, quindi 10.000-15.000 persone ci saranno state. Questo era l'esordio del suo sermone, gli angeli, gli uomini, i demoni. Parlò così bene e chiaramente di queste tre specie di spiriti razionali che molte persone dotte, ivi presenti, rimasero non poco ammirate per quel discorso. Eppure egli non aveva lo stile di un predicatore, ma piuttosto quasi di un concionatore. Un'altra fonte traduce piuttosto quasi di uno politico, di un predicatore politico, concionatore.
Concionatore è
esatto,
i comizi cittadini,
è un po' più esatto, letteraria, però è la stessa. In realtà tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere l'inimicizia, a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. E lì la contraddizione di questo Francesco che fa esplodere i dissapori a Perugia, invece a Bologna cerca di acquietare.
Perugia è inutile.
Perugia
è senza
sì,
speranza.
Infatti,
non c'è
senza speranza. Portava un abito sudicio, la persona era spregevole, la faccia senza bellezza. È qui che secondo me il motivo per cui Francesco non poteva essere alto e biondo. Eppure Dio conferì, Dio, la natura, per me la natura, per chi crede Dio, conferì alle sue parole tale efficacia che molte famiglie signorili, tra le quali il furore irriducibile di inveterate inimicizie era divampato fino allo spargimento di tanto sangue, erano piegate a consigli di pace. Questo che significa? Noi qui abbiamo una cosa eccezionale, è mezza pagina di 2500 fonti francescane, però abbiamo una testimonianza diretta. È questo il motivo per cui io spesso e volentieri la cito, perché secondo me questo è il Francesco così come lo si vedeva all'epoca. Poi si possono fare mille discorsi.
Beh, io penso che veramente sono state due belle puntate molto ricche. Io ringrazio tantissimo Andrea Armati. Ricordiamo il libro pubblicato dalla casa editrice?
Bupen. È un book on demand.
Spiegalo per chi non...
un book on demand semplicemente significa che se avete degli editori che storcono il naso e vi dicono no, è troppo scioccante, voi potete anche andare in una tipografia e stamparvelo per vostro conto. Ci sono alcune tipografie / case editrice che fanno questo servizio anche online. Io lavoro quasi esclusivamente online, non amo andare in giro per tipografie, quindi... Però lo trovate distribuito anche su IBS Unilibro, quindi...
Oh, tra l'altro la tua ricerca non è conclusa, quindi non si limita al libro, ma continua, no? È in continuo, è work in progress.
Sì, ma anche perché, cioè, secondo me la cosa che tutti danno per scontato, purtroppo, è che di un episodio di episodi storici si possa parlare in modo circoscritto. Secondo me è impossibile. E per cui io continuo a lavorare sulle fonti alla ricerca di nuovi indizi che permettano di mettere in evidenza che cosa è accaduto a quell'epoca. Poi chi vuole legge e magari dopo aver letto inizia la discussione. Se mi fa anche dei commenti nel mio blog o mi fa delle domande via mail, io ne sono ben felice, perché secondo me è importante che si discuta di queste cose. Poi le idee... di idee pieno il mondo e le idee non moriranno mai, anche se sono le più diverse.
Quindi questa ricerca continua e quindi potete continuare a seguirla online al sito lostregonediassisi.blogspot.com. quindi ovviamente tutti i link anche ai siti che abbiamo citato potete trovarli insieme a questa puntata, insieme alla puntata passata dedicata sempre a questo argomento e insieme anche ai vari extra. Ci trovate anche dei filmati ed altro, quindi se volete anche vedere un pezzettino molto breve di questa puntata lo potrete trovare su YouTube, quindi anche linkato a questa puntata, ma giusto per vedere la faccia di Andrea, perché sennò è molto breve, quindi dovete riascoltare Noi ci sentiamo la settimana prossima. Il sito ovviamente è www.radioadesso.it. Grazie ancora ad Andrea Armati.
Grazie
per
te,
queste due puntate. Saluto ancora Andrea, a presto, alla settimana prossima, e noi siamo sempre qui per voi.
Saluti.
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, con amore ed umiltà potrà costruirlo, se con fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai anche senza niente. Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore una pietra dopo l'altra alto arriverai, e le gioie se